ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avenus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento quotidiano con la Radio Vaticana, approfondimento della Radio Vaticana. Stefano Sparro ci segue per la regia, Vincenzo Proto invece per la parte tecnica. In apertura del nostro programma parliamo di pandemia, parliamo della pandemia da Covid-19, non è un argomento nuovo per il nostro programma, ma oggi lo affrontiamo in maniera diversa e direi in un modo veramente improntato a quella che è la speranza, attraverso il racconto di come è stato vissuto questo periodo da alcuni ragazzi di un liceo romano, in realtà di un ginnasio, adolescenti che sono stati costretti a vivere come tutti noi in casa, a stretto contatto con la famiglia, in isolamento durante il lockdown, questo periodo di emergenza sanitaria, e che hanno voluto raccontare giorno per giorno quello che stavano vivendo, quello che gli stava capitando, fino a dare vita a un diario, il diario di una quarantena, il diario di una quarantena della quinta D, che è stato poi pubblicato in un libro per la casa editrice Ensemble, un'idea che è nata dalla professoressa che li segue, che si chiama Anastasia Spada e che è una professoressa che era appunto al liceo Manara dal quale questi ragazzi provengono e che adesso invece si è trasferita al liceo Albertelli, un altro liceo della capitale, dove insegna latino e greco. Tutti loro, o meglio non tutti, ma una buona rappresentanza di questi ragazzi è oggi qui con noi in radio. Si tratta di Sofia Migliaccio, di Caterina Giordano, di Arianna Giorgi, accompagnati appunto dalla professoressa Anastasia Spada. Ben trovati, grazie per essere qui, benvenuti.
Grazie,
buongiorno.
Grazie mille.
Grazie. Allora, parliamo di questo vostro libro, di questa testimonianza che avete voluto lasciare. La prima cosa che io vorrei chiedere alla professoressa Spada è il fatto che questa testimonianza vuole essere una testimonianza storica, una vera e propria testimonianza storica. Questi ragazzi hanno coscienza di quello che hanno vissuto e dell'eccezionalità del momento che hanno vissuto, hanno voluto lasciare la loro impronta. Come nasce questa idea?
Sì, esattamente, nasce proprio dalla volontà per una volta di essere i protagonisti veramente della storia, seppur ovviamente tragica, e quindi nasce dall'idea di voler dare testimonianza per ora e veramente per sempre, poter avere appunto nelle nostre librerie e magari nelle biblioteche una testimonianza diretta di quello che è stato il lockdown, e soprattutto da un punto di vista finalmente adolescenziale, nel senso dare voce per una volta a tutta quella fascia, no, di popolazione che troppo spesso secondo me viene trascurata anche in questi eventi così catastrofici.
Abbiamo parlato molto di quelle che erano le ricadute sul mondo della scuola, sui ragazzi della pandemia, raramente però abbiamo sentito la loro voce in maniera diretta. Sofia?
Sì. Dobbiamo dire che il periodo è stato un po' pesante per tutti noi e quindi abbiamo deciso di unirci, di cercare di sentirci ancora uniti, anche se eravamo a distanza, scrivendo questo diario che appunto è nato da un incipit della professoressa Spada, che ci ha spinto a scrivere questo diario a 25 o 26 mani, e in cui ci siamo raccontati, abbiamo raccontato come ci sentivamo, le nostre emozioni, come è stato questo periodo per tutti noi.
Caterina, eravate separati come classe, eravate sparpagliati nelle vostre case, chiusi in quarantena come tutti noi. In che modo vi siete tenuti in contatto tra di voi? Perché questo diario dà l'impressione comunque di un voler rimanere insieme, nonostante si fosse così lontani.
Sì, la volontà c'era e anche i mezzi. Infatti usavamo spesso il gruppo WhatsApp o comunque gli altri mezzi che si usano di solito. Però questo del diario è stato un nuovo modo per incontrarci, perché quando andavi a scrivere trovavi i pensieri scritti dai tuoi compagni e magari li conoscevi meglio in una maniera che non potevi fare attraverso i messaggi WhatsApp.
Arianna, fin dall'inizio sapevate che sarebbe stata una cosa importante, non era soltanto un gioco, un passatempo, un'invenzione della prof.
Sì, esatto, perché comunque è una sorta di prova che manifesta la nostra voglia di farci sentire in questo momento, no? Visto che eravamo tutti costretti a rimanere in casa la maggior parte del tempo e quindi molti di noi magari hanno dato appunto sfogo alla creatività con la scrittura, anche molte illustrazioni in alcune parti, e quindi penso sia stato di grande importanza soprattutto per questo.
Professoressa, qual è stata la difficoltà maggiore di questo periodo che avete vissuto in modo così strambo, così strano e così, non saprei come definirlo, fantascientifico?
Sì. Allora, sicuramente gestire l'emotività, considerando che la scuola doveva andare avanti, nel senso continuavamo a fare lezione e quindi riuscire a gestire l'emotività, gli alti e i bassi, diciamo gli umori di tutti i loro studenti, ma ovviamente anche di noi insegnanti. Quindi noi prima di ogni lezione facevamo una sorta di così un 5 minuti per un giro di 5 minuti per sentire gli umori di tutti quanti e poi ovviamente si cominciava con la lezione. Il diario nasce anche per questo, insomma, per canalizzare alcune emozioni, alcune considerazioni che esulano ovviamente dall'impegno scolastico, ma che costituiscono un terreno su cui far continuare poi la vita scolastica, la formazione, perché ovviamente un insegnante poi quello deve fare. La cosa importante, secondo me, è stata anche la forma diaristica che si avvicina molto al format dei social, ma che se ne differenzia anche tanto. Quindi sui social loro sono abituati a scrivere istantanee e qui invece finalmente nel diario sanno che scrivono rimane e quindi è una scrittura più riflessiva, necessariamente meno di getto e non ha la caratteristica dello sfogo a cui loro invece sono abituati.
Sicuramente un libro scritto tra l'altro molto bene, perché senza nessun desiderio di lisciarvi, è forse il libro più bello che io abbia letto quest'anno, e non sto scherzando. È un libro bellissimo perché è un libro che emoziona, è un libro che fa sorridere, è un libro che fa riflettere, e una delle cose che mi ha colpito un po' è nel vostro stile, nello stile che avete usato, sembra quasi di assistere a una serie TV, quindi quanto vi siete ispirati nel vostro modo di raccontare a quello che avete visto in televisione, che avete visto nei film, che leggete di solito, vi siete ritrovati insomma un po' come dei personaggi di un libro?
Sì, alla fine il periodo e anche il metodo hanno portato a diventare un po' dei personaggi, però devo dire che penso che ognuno sia stato veramente se stesso e si sia aperto in queste pagine e abbia permesso agli altri anche di conoscersi meglio, perché ovviamente in una classe ci sono sempre i gruppi, noi siamo una classe molto unita, però ovviamente ci sono persone che parlano di più e persone che parlano di meno, mentre in questo caso abbiamo potuto proprio scoprirci l'un l'altro e vedere parti di noi che normalmente magari in una classe non vengono fuori durante le lezioni o la ricreazione. E sul fatto dei personaggi devo dire, spero che abbiamo rappresentato bene la maggior parte degli adolescenti comunque, perché penso che le emozioni che abbiamo provato siano state in comune con tutti gli altri ragazzi d'Italia, la rabbia, la paura, il sentirsi soli.
Arianna, cosa ti ha segnato di più?
Mi ha segnato di più comunque la voglia di partecipare, di entrare a far parte di un gruppo che collabora per affrontare, insomma, un momento difficile per tutti, appunto. E tutti quanti ci siamo dati una mano a vicenda tramite le parole, ma anche tramite i fatti. Insomma, alcune volte ci siamo incontrati a Villa Panfili, o comunque siamo semplicemente usciti per andare a fare una passeggiata. Quindi cioè, la presenza ha aiutato anche.
Vi sentite più forti di prima adesso?
Decisamente, dopo un'esperienza del genere, sì.
Non ha lasciato tracce, segni di cedimento, no?
No, il cedimento c'è stato, però comunque anche in un momento in cui avevamo perso io personalmente la motivazione ed eravamo tristi, grazie alle iniziative e alle azioni, per esempio della professoressa, oppure a nuove iniziative fatte a scuola, siamo riusciti ad andare avanti.
Io ho visto che nel vostro diario, al di là della rabbia e del desiderio di stare insieme, delle mancanze, di quello che si scopriva giorno per giorno in famiglia, emerge anche in alcuni punti, insomma, una sorta di interrogativo sulla spiritualità, insomma, sulle grandi domande, no? Che gravano sulle nostre vite quando siamo in momenti in cui possiamo riflettere. Voi vi siete fatte delle domande?
Sì. Certo,
e avete trovato delle risposte, soprattutto no?
Ancora no, ma penso sia comunque colpa dell'età, siamo ancora un po' troppo piccole per rispondere a certe per risponderci a certe domande, quindi...
Leggendovi non si direbbe. Professoressa,
se ho trovato le risposte alle domande. No, io anche se sono più grande non l'ho ancora trovata.
Dovevamo invitare Marzullo.
Però per me è stato interessante leggere queste loro domande, anche perché durante tutto il nostro anno scolastico, durante tutte le nostre lezioni, la domanda, l'interrogativo è sempre stato il format delle nostre lezioni. C'è anche una parte, mi sembra, che io ho scritto con tutta una serie di domande, ovviamente senza risposta, a cui credo proprio Caterina abbia provato a rispondere, se non sbaglio, e quindi è tutto un elenco di domande. Ovviamente abbiamo avuto tutti quanti tanto tanto tempo, perché stando chiusi dentro casa, ok, si studiava, si faceva tutto quello che hanno consigliato loro stessi di fare, si guardavano film, si leggevano libri, però sicuramente siamo stati tanto soli con noi stessi, e quindi tutti quanti ci siamo fatti delle domande. Loro le hanno anche esplicitate, qualcuno ha provato a dare qualche risposta, ora senza entrare così nel dettaglio, però ci sono anche delle belle risposte in questo diario, soprattutto considerando che è stato scritto da quindicenni. Veramente sono domande esemplari e risposte esemplari.
Diciamo che la scoperta un po' che vi accomuna tutti quanti è stata quella della famiglia, insomma, del vivere a stretto contatto con la propria famiglia per così tanto tempo, che poi è una cosa che normalmente capita, no? Cioè, uno si vede anche nella normalità, soprattutto voi che siete adolescenti, insomma, in famiglia ci state parecchio, eppure per tutti quanti è stata quasi una riscoperta, una bomba. Che ci faccio qua? Chi sono queste persone?
Diciamo che sì, è stata una riscoperta, anche perché normalmente si passavano 5-6 ore a scuola, ci si vedeva il pomeriggio, quindi diciamo che la giornata non era sempre a casa con i genitori, i fratelli, le sorelle, mentre in questo periodo siamo stati appunto costretti a rimanere in casa, e penso che anche attraverso litigate, perché ci sono state, penso per tutti, litigate con genitori, fratelli, eccetera, però sì, si è proprio rafforzato il legame che ci sta nella famiglia, perché ci si è vista appunto nei momenti peggiori, perché sono stati momenti veramente difficili anche per i nostri genitori, per i nostri fratelli, le sorelle, e quindi diciamo ci si è fatti un po' a forza a vicenda.
Perché siete convinti che questo periodo entrerà nei libri di storia e quindi si studierà?
Per la portata epocale dell'evento, nel senso che non è andato a colpire solamente un piccolo luogo, ma tutto quanto il mondo, e per la sorpresa che ha suscitato, perché nessuno si aspettava come è andata a concludersi. E poi per il necessario cambiamento di abitudini che tutti a cui tutti quanti sono stati sottoposti, quindi è stato un enorme cambiamento, e anche per le domande che ha fatto, secondo me, ha suscitato questa pandemia.
In quasi tutti i vostri testi c'è la certezza che se ne sarebbe usciti, quel periodo avrebbe avuto comunque un termine, e questa non è una cosa così scontata, insomma non tanti riuscivano ad avere uno sguardo ottimista verso un futuro vicino. Invece la scommessa l'avete vinta poi voi, fondamentalmente. Come vi sentite oggi?
Beh, ci sentiamo soddisfatti dei traguardi raggiunti sicuramente, e comunque la speranza è un qualcosa che spinge al progresso, quindi anche a migliorare la persona. Molti di noi sono riusciti a riscoprire dei lati nascosti, delle passioni, appunto, e quindi a superare il tutto con positività.
Professoressa, abbiamo detto un sacco di volte che ne saremmo usciti migliori da questa pandemia, poi insomma abbiamo scoperto, una volta rimesso il naso fuori, che non era esattamente così, no? Sia per quanto ci circonda quotidianamente, sia per le grandi questioni, ad esempio di giustizia sociale o di distribuzione equa dei vaccini, di persone che restano ai margini della società. Lei come la vive questa situazione?
Sicuramente mi aggrego a loro sul fattore speranza, quindi continuo a sperare che forse le conseguenze magari positive siano a rilascio lento, perché certo nell'immediato, appena abbiamo rimesso il naso fuori, come dicevi tu, non è tutto rosa e fiori, e soprattutto le persone, la collettività e quindi in generale la gestione del sociale non è, sembra non averne beneficiato, diciamo così. Però guardando il microcosmo, quindi magari guardando la famiglia, guardando la scuola, forse guardando nel piccolo, si può, guardando le singole classi, come sono per esempio loro, che adesso sono un primo D, forse ecco, cioè, si possono intravedere delle conseguenze positive, perché sono persone sicuramente, cittadini sicuramente più responsabili, più maturi, anche più temprati. Ora non so quanto la tempra a questa età sia un fattore positivo.
Possiamo dire che il cambiamento positivo probabilmente sono proprio loro, che diventeranno, insomma, le esatto, generazioni di adulti del futuro, e quindi magari riusciranno a essere migliori di quanto non siamo stati sì, noi. Caterina, cosa ti aspetti dal futuro?
Dal futuro.
E questa già varrebbe la conclusione della trasmissione.
Mi aspetto senz'altro una ripresa totale da quello che è successo in tutto il mondo, e anche un miglioramento a livello politico e sociale. Infatti in questi ultimi anni sono sorti un sacco di movimenti per il cambiamento, ci sono movimenti femministi, movimenti ecologisti, poi è ritornato in auge il Black Lives Matter dopo i fatti di George Floyd, quindi mi aspetto grandi cambiamenti e anche di farne parte. Cioè, parteciperò con entusiasmo.
E voi, invece?
No, di certo, sì, come dice Caterina, anche una ripresa sull'abbasso, se si può così chiamare, al razzismo o le ingiustizie che nel mondo comunque sono ancora molte. E spero anche di trasmettere qualcosa ai miei coetanei, comunque, di quello che ho imparato da questa situazione.
Sofia, prima facevamo accenno alla questione della cattiva distribuzione dei vaccini, del fatto che il famoso slogan del "ci salveremo tutti insieme", no? sia stato un po' tradito, almeno finora è stato abbastanza tradito. Questo che sentimenti ti suscita?
Allora, diciamo, appunto, come hanno già detto loro, il motto generale è "la speranza è l'ultima a morire", quindi speriamo che ci sia un'equità sociale per tutti, che i vaccini non arrivino solo ai più privilegiati, ma anche alle persone che hanno bisogno nella realtà, nella quotidianità, di questa protezione, per le persone senza fissa dimora, per chi ha veramente bisogno di una mano e ha subito le conseguenze pesanti di questo periodo. Quindi io spero che nel nostro piccolo, noi giovani, riusciremo a farci ascoltare dai politici, dalle persone influenti, che riusciremo a cambiare effettivamente il corso del nostro futuro e di come andrà questa ripresa dopo questa terribile pandemia.
Professoressa Spada, la parola sulla scuola bisogna spenderla, le difficoltà sono state tante, l'impegno da parte dei docenti sicuramente è stato incredibile, anche da parte degli studenti. Siete riusciti a affrontare un biennio in realtà assolutamente complesso. Cosa serve oggi alla scuola per riprendere un corso normale, secondo lei? C'è un bisogno di lavorare a un ritorno alla normalità o sarà automatico?
Sì. No, di automatico non ci sarà niente, quindi serve una grande consapevolezza e soprattutto un bel bilanciamento tra tradizione e innovazione. So che sto dicendo la cosa più banale del mondo, però è tutto qui, nel senso tutta questa innovazione, questa sperimentazione coatta, forzata che c'è stata in questo periodo, che ha portato il digitale, la DAD e tutto ciò che già conosciamo e di cui abbiamo sentito parlare per anni ormai, per un anno e mezzo o quanto è, adesso va bilanciato, ribilanciato sulla tradizione, quindi sulla carta, sulla penna, sulla carne e sulle ossa, quindi sulla presenza umana.
Caterina, che scuola volete per domani?
C'è molto da dire su questo. Senz'altro una scuola che non sia, che non sia trattata come un'azienda e una scuola in cui ci sono i mezzi per aiutare i professori bravi a insegnare ai propri studenti e una scuola che fa crescere, una scuola che fa studiare e quindi emancipare i ragazzi il più possibile.
Nel vostro libro alcuni parlano di aspetti positivi della quarantena, quasi con nostalgia, e se non dico con la paura di uscire dalla quarantena e dover affrontare nuovamente il mondo reale, ma cosa c'è stato di positivo per voi in questo periodo? Cos'è che vi ha effettivamente arricchito?
Allora, io credo che comunque da ogni male si possa trarre un bene. E penso che da tutta questa esperienza io abbia imparato di più a conoscere me stessa, a stare più tempo con me stessa, quindi a passare più tempo da sola in casa o con mia madre o con mia sorella. E sono diventata una persona più riflessiva, più autocoscienziosa, ecco. E penso, spero, sia stato lo stesso anche per gli altri.
Sofia, dai, devi concludere tu, un appello ai tuoi compagni.
Un appello ai miei compagni è quello di continuare a mettersi in gioco e non perdere mai la motivazione, anche se è veramente difficile visto questo periodo, e di continuare a rimanere uniti e non chiudersi mai in se stessi.
Ragazzi, grazie per essere stati qua, Sofia Migliaccio, Caterina Giordano, Arianna Giorgi, grazie alla professoressa Anastasia Spada. Io ricordo ancora il vostro libro, Diario di una quarantena, edito da Ensemble, si trova sul sito internet di questa casa editrice, l'indirizzo è www.edizioniensemble.it, leggetelo, ne vale la pena. Grazie per essere stati con noi, Stefano Sparro in regia, Vincenzo Proto per la parte tecnica, ci sentiamo tra poco per la seconda parte.
Stai ascoltando Radio Vaticana.